Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Dio nostro Padre, noi ti offriamo questo tempo della nostra vita e vogliamo ascoltare la tua parola contenuta nelle Sante Scritture. Invia nei nostri cuori il tuo Spirito Santo, affinché non resistiamo alla tua voce con un cuore chiuso e indurito, ma la accogliamo per custodirla, meditarla e metterla in pratica. Ce lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Viviamo insieme questo momento di lezione divina sul Vangelo di Luca, al capitolo 6. Dal versetto 27 al versetto 38. Leggo il testo. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande. Sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Queste parole incandescenti di Gesù sono il cuore di quello che è chiamato il discorso della pianura, che abbiamo iniziato ad ascoltare domenica scorsa con la proclamazione delle beatitudini e dei guai. E allora questa seconda parte del discorso della pianura entra in merito a come si realizza quella beatitudine, quella gioia che il Signore desidera per i suoi discepoli, che riconosce in coloro che lo seguono. Gesù però qui allarga lo sguardo, mentre nelle beatitudini alzò gli occhi sui discepoli, qui con un ma e un a voi allarga lo sguardo in qualche modo a tutti i discepoli, a tutti quelli che sono disposti, dice, ad ascoltarlo. Versetto 27 esordisce proprio a voi che mi ascoltate. Quindi c'è come una porta d'ingresso in quelle attitudini, in quegli atteggiamenti che egli ci propone, che è proprio quella di essere disposti ad ascoltarlo. E quindi è rivolta anche a noi lettori del Vangelo, che siamo disposti ad ascoltarlo proprio perché abbiamo aperto il Vangelo. E questa attitudine all'ascolto naturalmente non è semplicemente una constatazione a voi che state ascoltando, no? Ma è un invito all'ascolto, inteso come mettere in pratica. disponibilità ad ascoltare con la vita ciò che lui ci sta dicendo ora con le sue labbra, con le sue parole. L'invito coinvolge quindi noi ad un ascolto maggiore, ad un'attenzione maggiore a questo insegnamento e a un'adesione. La prima esigenza riguarda l'amore. L'amore che viene declinato appunto verso i nemici, amate i vostri nemici. E questa è l'espressione che raccoglie tutte le altre perché la troviamo all'inizio, versetto 27, e la troviamo alla fine, il versetto 35, ripetuta. Amate invece i vostri nemici. È come un'inclusione, ecco, una parentesi che raccoglie ed esprime in sintesi quello che adesso lui viene declinando in tutti quegli atteggiamenti con cui ci fa vedere come concretizzare questo impegno. Questa esigenza, no, che egli pone all'inizio e alla fine, amare i nemici per essere discepoli. Lo possiamo comprendere questo invito, questa esigenza, facendoci prima di tutto una domanda. Di quali nemici sta parlando Gesù? Quali sono i nemici che ci chiede di amare? Non è un'espressione che inizia un discorso, no? Sta al centro di un discorso che è iniziato con la proclamazione delle beatitudini. E perciò nelle beatitudini egli, soprattutto nella quarta, quella che riguarda appunto i discepoli che vengono perseguitati, che vengono, di cui viene detto male, di cui messi in difficoltà, ecco. La quarta beatitudine, ricordiamolo, quando tutti diranno male di voi, eccetera, eccetera, rallegratevi perché così hanno fatto con i profeti. Dunque si tratta di quelli che ci sono diventati nemici a causa del Vangelo, a causa del fatto che noi abbiamo assunto questa fedeltà al Vangelo e perciò viviamo una vita che contesta, che è alternativa a quella del mondo e questo crea dei nemici. Ebbene, questi nemici vanno amati. E questo è estremamente importante, questo chiarimento, perché non si tratta di amare genericamente ogni nemico, quei nemici che ci siamo fatti per la nostra cattiveria, e quelli bisogna chiedergli perdono, quelli bisogna andargli incontro. Qui si tratta proprio dei nemici che sono diventati tali a causa della nostra testimonianza al Vangelo. E questo chiarimento ci fa comprendere l'esigenza di questo amore. Perché se da una parte, vivendo il Vangelo, abbiamo disturbato la quiete, no, del mondo, dall'altra è solo l'amore che è in grado di liberare la ragione per cui non possiamo tacere quello che abbiamo ascoltato da Gesù. L'amore è l'unica ragione capace di convincere i nemici del Vangelo, di annunciare loro la bella notizia dell'amore di Dio per ogni creatura. E quindi è necessario assolutamente perché conferma le ragioni per cui noi abbiamo testimoniato loro l'Evangelo. Pensate a Stefano, no? Che viene lapidato, no? E che perdona. Se Stefano, che viene lapidato a causa dell'annuncio di Gesù, no? Della sua fedeltà a Gesù, non fosse morto perdonando, avrebbe reso nulla la sua testimonianza e avrebbe forse confermato quella violenza che avrebbe prodotto in questo modo un'altra violenza in lui, per cui si sarebbe manifestato uguale a tutti gli altri. Ecco quindi il perdono ai nemici è la conseguenza del vivere il Vangelo e diventa il passo successivo alla testimonianza, quello che le dà verità, che le permette di manifestarsi come testimonianza vera, reale ed efficace. Dio è l'unico che ama così. Egli ci ha amato per primo, quando eravamo nemici, ci ricorda San Paolo e anche San Giovanni nella sua prima lettera, no? Dio ci ha amato per primo. Amare colui che mi è nemico a causa del Vangelo diventa necessario per rivelare la misura dell'amore con cui Dio lo ama e che è la stessa che io ho scoperto nei miei riguardi, di come Dio mi ama. E questo amore assolutamente gratuito, che precede sempre nell'amare, è opera di Dio. E solo chi ne ha fatto esperienza è in grado di viverlo come testimonianza. È sempre opera di Dio, anche in me. Significa che perché questo avvenga io devo aver aperto il cuore a Dio. Dio deve abitare il mio cuore perché io possa amare così. E questo significa ascoltare Gesù, aprire il cuore allo Spirito Santo, al dono di Dio. Come Gesù sulla croce diventa il testimone fedele dell'amore del Padre, che ne mostra la misura e il volto e che fa terminare su di sé ogni cattiveria e inimicizia senza permetterle di continuare o di rimbalzare, rispondendo solo con l'amore, così ogni discepolo di Gesù nato dalla croce, questo è il battesimo, nato da questo amore gratuito, fedele e inesauribile, di questo modo di amare, diventa testimone. Così che questa esperienza espressa da Gesù, questa esigenza che Gesù ci pone mediante il suo Vangelo, nel discorso programmatico di tutto il Vangelo, che è appunto quello della pianura, non è un consiglio. Per i più bravi, per i più generosi, per quelli che vogliono fare qualcosa di più e di meglio con lui, ma è un'esigenza irrinunciabile per ogni discepolo, per ogni battezzato, chiamato proprio dal suo battesimo ad annunciare con la propria vita il Vangelo. Solo l'amore ai nemici rende credibile il Vangelo e affidabile chi lo annuncia. Questo amore è così concreto che Gesù, ecco, lo declina in alcuni atteggiamenti precisi, fare del bene, dire bene e pregare. Sono tre imperativi, tre atteggiamenti concreti. Egli coinvolge in questo modo tutto il nostro essere, fare, dire, pregare. Le mani per fare il bene, le labbra per dire bene e il cuore per chiedere il bene. E questo è interessante, no? Perché diventa la nostra vera professione di fede. Quello che veniva chiesto a Israele nei riguardi di Dio: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Ora Cristo lo chiede verso gli uomini diventati nemici a causa del Vangelo. Nessuna componente del nostro essere, mente, cuore e corpo, sono esenti da questo impegno ad amare. Questo per manifestare innanzitutto a noi stessi che la parola di Gesù è entrata in tutte le componenti della nostra esistenza ed esperienza umana. Ci ha raggiunto in tutto il nostro essere. Affetti, lavoro, riposo, tutto è illuminato e trasformato dal nostro rapporto con Gesù e con il suo Vangelo. Chi percepisce l'altro che non è come te o che la pensa come te, come nemico, soffre ancora della sindrome di Caino, da cui Gesù ci ha liberati. Amandoci quando non eravamo amabili, amandoci per primo. Solo se abbiamo accolto da Lui la testimonianza d'amore del Padre veniamo trasformati e resi capaci di condividerlo mediante un atteggiamento d'amore gratuito verso il prossimo che ci crea problemi. Solo con Gesù e a causa di Gesù è possibile vivere l'amore ai nemici, da soli o con le sole nostre forze, è realmente impossibile. Ma è proprio per questo che è necessario che questo amore si manifesti attraverso di noi. Perché se questo accade solo a causa di Gesù, allora è il segno che Gesù è in mezzo a noi, che Gesù è con noi e che Egli è il vivente. Ecco questa l'importanza anche per la testimonianza di questo amore ai nemici. Nel versetto 29 Luca riporta il detto sulla guancia, porgere l'altra guancia. È una delle espressioni più caratteristiche e conosciute del Vangelo, ma non certamente per imitarla, per metterla in pratica, molto spesso per canzonarla. Anche in questo noi dobbiamo guardare a Gesù, come nel Vangelo ci dà un esempio concreto di che cosa significhi questo a chi ti percuote, porgi anche l'altra guancia. Gesù si trova in questa situazione nella sua passione e a chi lo percuote cosa fa? Interroga, chiedendo il senso di quella violenza. Perché mi percuoti se non ho fatto nulla di male? È proprio la non violenza scelta come metodo che interroga il male, che lo fa implodere, che lo svuota del suo significato. La violenza risposta alla violenza lo alimenta e lo fa crescere. Preferire il dialogo alla violenza, questo significa porgere l'altra guancia. Preferire il rapporto, anche faticoso, il conflitto, ma che chiede ragione all'altro di ciò che sta accadendo. Interrompe il circolo vizioso che è di rispondere con la stessa violenza alla violenza. È una nuova possibilità di relazione con l'altro. Questo vale anche per le cose, che spesso sono motivo di contesa e di contenzioso tra gli uomini. Ricordate la roba del verga. A chi punta su ciò che possiedi, continua Gesù, parlando del mantello, siamo al versetto 29, solo il distacco ti permette di vivere con serenità il momento in cui subisci la violenza. Mostra all'altro in questo modo dov'è il tuo tesoro e dov'è il tuo cuore, come Gesù ci dirà e ci chiederà in un'altra parte del Vangelo. Questo distacco dei beni, ma anche il distacco da noi stessi, dal nostro orgoglio, dal nostro egoismo, è un cammino di liberazione. È proprio il cammino che il Vangelo ti propone e che la parola di Gesù ti educa a vivere sempre di più, sempre meglio, se lo ascolti, se lo segui. E si manifesta proprio nello scontro con gli altri, sulle medesime cose in cui gli altri sono così accaniti, prendere, far proprio, privare l'altro. A chi prende e offende, chi se non il cristiano può mostrare un'alternativa, una via d'uscita, una umanità altra da quella forgiata dal mondo? Al centro del brano troviamo una indicazione di metodo che Gesù ci consegna nella stare con gli altri, non solo con i nemici, ma con tutti gli altri, partendo dal desiderio di come vorremmo essere trattati, imparare a trattare gli altri. Quello che volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fatelo loro. Siamo al versetto 31. È la regola chiamata così, la regola d'oro, l'essenza del Vangelo. Prendere l'iniziativa, amare per primi, precedere nell'amore, avere l'amore come prospettiva e progetto di vita. A questa indicazione di metodo Gesù contrappone la prassi che il modo di amare del mondo insegna e applica continuamente. Amare in risposta all'amore, amare coloro che ti amano come conseguenza dell'essere amati. Con questa logica è evidente che non si va lontano. Si amerà solo chi ci ama e lo si amerà soprattutto finché ci ama. E questo racchiude l'esperienza umana in ambiti sempre più ristretti, settoriali, inaffidabili e che non durano, estremamente precari. È quello che accade nel mondo. Il progetto di Gesù è di insegnarci ad amare come Dio. Ma perché? Per essere migliori degli altri? Per distaccarsi? No, per diventare segno per gli altri di quello che tutti sono chiamati a diventare, ritrovando in noi l'origine, la vera origine filiale che è nel cuore e nella vita di ogni uomo. L'uguaglianza con Dio, l'appartenenza a Lui. Sarete, dice Gesù, versetto 35, figli dell'Altissimo. L'amore gratuito e previo, l'amore senza attese di corrispondenza, ha come ricompensa la scoperta della verità del nostro essere, la nostra vera origine e appartenenza. Siamo figli dell'Altissimo e lo siamo realmente. Però solo il nostro modo di amare, esercitando la misericordia, dirà Gesù nei versetti 36 e 37, così come la esercita il Padre, esercitando il perdono, solo questo sarà in grado di manifestare a noi stessi, prima di tutto, e al mondo questa verità e a renderla credibile. Ma d'altra parte, questo è l'evangelizzazione di cui il mondo ha sempre bisogno, ha avuto bisogno e ha urgente bisogno anche oggi. Chiediamo al Signore davvero che ci aiuti a realizzarla in noi, lasciandoci evangelizzare nel nostro modo di amare e testimoniandola poi al mondo, evangelizzandolo con la nostra vita.